titolo su cui meditiamo stasera è Maria Vergine Offerente, particolarmente adatto considerando che stiamo celebrando la festa di un martire e anche ci troviamo nel giorno di venerdì che è tradizionalmente dedicato alla memoria della passione del Signore. È un titolo che troviamo nella Marialis Cultus, questo documento molto importante del Beato Paolo VI, certamente il documento ecclesiale più importante sulla devozione mariana, sul vero culto alla Madonna. Adesso io non sto a leggere il testo che è abbastanza lungo, ma molto bello e denso, vi invito eventualmente ad andare a riprenderlo. Faccio alcune sottolineature e richiamo alcuni passaggi. Il primo dato interessante è questo. Quando Paolo VI parla di Maria Vergine Offerente, lo fa in rapporto a due brani del Vangelo. Il primo è la presentazione di Gesù al Tempio, e il secondo, come possiamo tutti immaginare, è la morte di Gesù in croce, quindi Maria presente sul Calvario ai piedi della croce. E partiamo proprio da un passaggio che riguarda la presentazione di Gesù al Tempio. Scrive Papa Montini: la Vergine si reca al Tempio per presentare suo figlio al Signore, avendo nel cuore una volontà oblativa che superava il senso ordinario del rito. Troviamo questa espressione, volontà oblativa, che credo che meriti di essere spiegata. Questo aggettivo bisogna riconoscere che è quasi scomparso oggi dal vocabolario ecclesiale. Oblativo, che cosa vuol dire? Una parola che viene dal latino, oblatus, che vuol dire offerto. Oblativo ha a che fare quindi con un'offerta, con un dono. In particolare nell'ambito cristiano indica il dono di sé, il contenuto di questo dono è appunto la nostra stessa persona. Quindi qui Paolo VI dice che la Vergine va con questa volontà di donare, di offrire se stessa, ed è strana questa cosa se si legge il testo in quanto tale, perché il testo in quanto tale ci presenta un rito che era stato prescritto da Mosè, la presentazione del primogenito. Qual era il senso, il valore di questo rito? Quello di riconoscere che il primogenito apparteneva a Dio. Ma giustamente il Beato Paolo VI dice che la presenza di Maria, il gesto di Maria, di Giuseppe e poi soprattutto le parole del vegliardo Simeone ci fanno capire che siamo davanti a qualcosa che supera il senso ordinario del rito, di quel rito antico. Ha un mistero nel senso teologico, c'è un rito semplice e dietro c'è qualcosa davvero di grande. C'è innanzitutto una profezia, quella di Simeone, che parla, lo ricordiamo tutti, no? Il suo cantico, parla ad esempio di Gesù come la salvezza. La salvezza, quando lo prende in braccio, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, questo bambino è la salvezza che Dio ha preparato davanti a tutti i popoli, a tutte le genti, a tutto il mondo. Pensate che grande profezia. E poi lo chiama segno di contraddizione e quindi lascia già intravedere come si sarebbe compiuta questa salvezza, attraverso il rifiuto e la sofferenza. E la Madonna naturalmente ha ascoltato queste parole. E non solo, anche tutti ricordiamo la conclusione, e anche a te una spada trafiggerà il cuore. Quindi qui abbiamo a che fare con un grande mistero che preannuncia naturalmente il sacrificio del Calvario. Maria certamente intravede qualcosa, certamente non tutto. E che cos'è che avrà provato in quel momento? Qualcuno può dire, boh, non possiamo saperlo, ma in parte sì. Se andiamo a leggerci i mistici, queste persone che avevano un dono grande di entrare anche nel cuore di Gesù, nel cuore di Maria. E una mistica del secolo scorso, la serva di Dio Maria Costanza Zauli, scrive, commentando questo testo: Maria ascoltò le parole del cantico e la finale, crocefiggente profezia, con piena generosità in unione a Gesù. Ella ripeté il suo eroico fiat, pronta a tutto, pur di cooperare alla nostra salvezza. Maria si offriva a seguire il Figlio nell'immolazione, accesa da uno stesso ardore di carità per la gloria del Padre e la salvezza degli uomini. Quindi Maria pronuncia un fiat. Fiat, sapete, è un'espressione per fiat voluntas tua, cioè un sì a Dio. Un sì a che cosa? A quello che Dio stava preparando, e capisce che anche lei sarà coinvolta anche in modo drammatico in questo piano di salvezza, perché si parla di una spada, ma Maria dice sì, fiat. E capite bene che questo fiat è più alto ancora di quello dell'Annunciazione, è più difficile, e prepara un fiat ancora più grande che quello del Calvario. Tutto questo è molto importante, perché ci fa capire che Maria, la Vergine Maria, ha un ruolo davvero decisivo nell'opera della redenzione. Il Salvatore è uno solo ed è Gesù. Però, come, questo lo dicevano i padri della Chiesa, Sant'Ireneo, come il peccato è entrato nel mondo per l'opera di due, un uomo e una donna, così la grazia giunge a noi, in primis attraverso il Figlio di Dio, il Salvatore, ma non senza l'intervento di Maria, della Madonna. E questo vale non solo storicamente, ma nella nostra vita. La grazia giunge a noi, tanto più noi siamo uniti a Maria. Su questo comunque torneremo. Qualcuno parla di una funzione sacerdotale di Maria, va compresa questa espressione, non nel senso che Maria avesse il sacramento dell'ordine, ma nel senso che Maria, nella presentazione al Tempio, e ancor più, perché la presentazione al Tempio in forma rituale, in forma, diciamo, spirituale, ma ancor più sul Calvario, si è offerta al Padre e ha offerto il Figlio al Padre. Offrendo il Figlio, ha offerto se stessa al Padre. Tutto questo ha a che fare con la nostra vita cristiana. Anzi, non solo ha a che fare, è qualcosa che riguarda il cuore della nostra vita cristiana. Non so se vi siete mai fatti la domanda, ma che cos'è che caratterizza, che distingue il culto cristiano, la liturgia, la preghiera cristiana, chiamatelo come volete, rispetto a quella di altre religioni? Uno magari potrebbe dire l'amore per Dio e per il prossimo, ma non è così, perché se andate a vedere in tante altre religioni ci sono tanti comandamenti dell'amore verso il prossimo soprattutto, ma anche verso Dio. C'è qualcosa di più. C'è il comandamento nuovo, che non è il comandamento dell'amore, quello antico, ama il prossimo tuo, ama Dio tuo con tutto il cuore, ma è il comandamento che Gesù ci ha lasciato prima di morire, che è molto di più. Ed è questo. Gesù disse ai suoi discepoli: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E naturalmente qui l'accento deve andare su quel come. Com'è che Gesù ci ha amati? Gesù ci ha amati, beh, con tutta la sua vita, tutto quello che ha fatto, ma in particolare, soprattutto, ci ha amati sacrificando se stesso sulla croce. Ci ha amati attraversando la dolorosa passione. Ci ha amati accettando di essere giudicato, pur essendo innocente, di essere percosso, flagellato, umiliato, crocifisso, offrendo tutto se stesso, fino all'ultima goccia di sangue, al Padre, per la nostra salvezza. Mi viene in mente una parola che diceva Gesù, che ha detto Gesù una volta alla beata Angela da Foligno. Dice: cara figlia, io non ti ho amato per scherzo. Non c'è bisogno di commenti. Quindi noi possiamo dire che questo, che è il comandamento nuovo, Gesù l'ha lasciato a tutti noi. Il cristiano deve cercare di metterlo in pratica, amare come Gesù, ma attenzione, amare anche come Maria, perché chi è la prima che l'ha messo in pratica questo comandamento? La Madonna, proprio sul Calvario, quando ha pronunciato il suo fiat più grande, si è offerta Qui ci sono dei commenti stupendi anche dei padri della Chiesa in cui davvero si la Madonna è chiamata l'agnella immolata, no? Perché è l'agnello di Dio che muore, nel senso che c'è un sacrificio, un vero martirio di sangue, no? Lì c'è un martirio di cuore nel caso della Madonna, ma in tutto e per tutto si è offerta col figlio sulla croce. Per questo Maria, ricordate per chi c'era martedì il tema dell'ascolto, dell'essere discepoli, per questo che è la prima discepola di Gesù, perché è quella che mette in pratica per prima il comandamento nuovo dell'amore, nuovo, quello che riguarda noi cristiani, solo noi cristiani, e non si può, nessuno se non chi ha lo spirito di Gesù può metterlo in pratica. Quindi guardando Gesù in croce, sua madre, ai piedi della croce, impariamo questo vero culto del cristiano che consiste nell'offerta di noi stessi. Però, detto così, secondo me può essere ancora un po' oscuro, no? Cosa vuol dire poi offrire se stessi? E su questo è importante cercare di riflettere bene, no? Quando si dice, ad esempio, offri la tua sofferenza, vero? Abbiamo sentito queste espressioni e sono, di per sé sono formalmente corrette, però vanno capite bene. Perché attenzione, gli dèi, i falsi dèi antichi, altro che sofferenza volevano anche i sacrifici, oltre che degli animali e delle persone, il dio Moloch di cui si parla anche nella Bibbia. Il nostro Dio è esattamente il contrario, è un Dio che con la morte di Gesù innocente ha condannato ogni forma di violenza e di sofferenza, cioè chi causa il male e la sofferenza è contro Dio. Senza se e senza ma, e la sofferenza non è voluta da Dio. Dio ha creato ogni cosa buona, però Dio attraverso Gesù ha fatto della sofferenza una via di luce, una via di salvezza. E allora ecco che cosa vuol dire offrire la sofferenza, offrire se stessi, offrire la vita a Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ha fatto Maria, cioè prima di tutto credere che Dio è buono, che Dio vuole sempre il nostro bene, che Dio non è Lui che ci manda la sofferenza, semmai o è il demonio, oppure la fragilità umana, il mondo, il peccato, l'eredità del peccato, ma mai Dio. Lo si può dire in termini generali, certo, perché Dio ha sotto controllo tutto, ma non direttamente Dio. Però se Dio permette quella sofferenza, noi dobbiamo crederlo se siamo figli di Dio, è perché davvero Egli è più potente del male della sofferenza e sa trarre da quella sofferenza un qualcosa di più grande, una salvezza per noi, per i fratelli. L'ha fatto con Gesù per primo, suo figlio che era innocente, l'ha fatto con Maria, sua madre. Perché non dovrebbe farlo con noi? Perché dovremmo dire quando ci capita qualcosa, Dio ce l'ha con me? Oppure è colpa mia, chissà cosa ho fatto per meritarlo. No, dobbiamo pensare a partire proprio da quello che è accaduto a Gesù e a Maria. Quindi offrire la propria sofferenza, che attenzione, sto dicendo che questo è l'essenza del culto cristiano, è quella risposta. È la forma più alta di amore. L'amore non è qualcosa di mieloso, i buoni sentimenti, non fare del male a nessuno, il rispetto, la gentilezza, per carità, inizia anche da lì, perché se uno non è gentile non ama, è chiaro questo, no? Ma l'amore cristiano è molto di più. Ad esempio è molto più spirituale. Una persona immobile su un letto di ospedale, come fa ad amare? Può amare molto di più di un missionario che tutti i giorni ha contatto con le persone povere, eccetera. Certo che può amare molto di più. Perché? Perché l'amore consiste nel dire il proprio fiat, il proprio sì a Dio, alla vita che Egli ci dà da vivere, e in questo modo ci uniamo al sacrificio di Gesù, e in modo grande e misterioso, perché non è una cosa filosofica, è una cosa che riguarda la fede, la salvezza arriva sul mondo intero. E guardate che il mondo, la Chiesa, stanno in piedi grazie ai martiri, grazie alle persone che offrono in silenzio la loro sofferenza. E tutti noi possiamo vivere questa chiamata a imitare Maria, Vergine offerente ai piedi della croce, a imitare Cristo stesso sulla croce, nelle cose piccole di ogni giorno. Facciamo degli esempi. Il lavoro. Chi lavora, tutti abbiamo delle attività, a volte pesano. Ecco, quando si lavora accettando senza lamentarsi le fatiche che comporta. E anche qui dicendo grazie Signore, anche se pesa, grazie. Ti offro questa pesantezza per quella persona che è lontana da te. Offrirsi naturalmente nel servizio di chi soffre, come faceva San Lorenzo, il diacono, facendolo anche qui ancora volentieri. Avete sentito la prima lettura? Il Signore ama chi dona con gioia. Se noi anche serviamo tutti i giorni i malati, ma lo facciamo col mal di pancia, no? Credete davvero che paga qualcosa? Per il Dio di Gesù no, perché ciò che conta è, ripeto, è quel sì che viene dal cuore. Poi magari fai fatica, è difficile, però nel profondo del cuore dici il tuo sì, lo faccio volentieri, non lo faccio per forza. Nella malattia, quando ci uniamo alla croce di Gesù e non giudichiamo Dio, ma ci abbandoniamo nelle sue mani. E soprattutto questa è la cosa più difficile, noi ci offriamo al Padre con Maria in Gesù quando perdoniamo, quando non teniamo conto del male ricevuto, quando rispondiamo con il sorriso alle provocazioni, sorriso, no, più che il sorriso, magari col silenzio, ma col sorriso magari a qualcuno che ci sta anche antipatico. Qualcuno forse starà pensando, sì, ma chi è che fa, chi è che vive questo? Beh, io spero che in parte ci proviamo, no? Ma non è una nostra capacità questa, non viene da noi. Dicevo che solo chi ha lo Spirito Santo può vivere questo comandamento dell'amore e dell'offerta di sé. E in particolare c'è un momento, un rito che è necessario per vivere l'offerta di sé, questo sacrificio di sé. E questo rito infatti si chiama, ha tanti nomi, ma forse il nome più appropriato, anche se oggi si dice poco, è sacrificio eucaristico. Io penso che tutti sappiate che il sacrificio eucaristico è la Santa Messa. E nel Concilio Vaticano II lo si chiama soprattutto così, sacrificio eucaristico. Poi per ragioni anche teologiche non vi sto a dire, qualcuno ha pensato bene di eliminare questa parola, che infatti oggi è una delle parole dimenticate, anche non si parla più di sacrifici, di espiazione. E questo, guardate che non è bello, perché se il sacrificio, il dono di sé, dice l'essenziale della fede cristiana, il fatto che le parole spariscono è un sintomo che il nostro cristianesimo stia diventato un po' all'acqua di rose, un volemus bene così senza tutto quello che dicevo sull'offerta di noi stessi nel lavoro, nelle contrarietà, e questo abbracciare la croce. Ebbene, no, il sacrificio eucaristico, la messa, la Santa Messa, l'Eucaristia, che cos'è poi alla fine? Pensate come l'ha definito il Concilio di Trento. Quello era un periodo davvero molto delicato, perché c'era chi contestava tutto della messa. E allora il Concilio di Trento definisce, è una definizione che vale ancora oggi, è sempre valida perché è molto solenne, dice che il sacrificio della Messa e il sacrificio del Calvario sono lo stesso sacrificio. Questa è una parola a cui dobbiamo credere. Quando noi partecipiamo alla Santa Messa, non siamo in una situazione diversa da Maria, dal discepolo amato davanti a Gesù che muore sul Calvario. C'è una differenza, è chiaro che allora era in forma storica, cruenta, cioè con un'effusione di sangue, eccetera, questa è in forma rituale, ma la sostanza non cambia. E i frutti anche che possiamo trarre, questa è una definizione che è ripresa poi anche dal Concilio Vaticano II. Quindi, se noi viviamo bene la Santa Messa, il Concilio parla di actuosa participatio, partecipazione attiva. Qualcuno ha pensato che partecipazione attiva vuol dire che tutti devono fare qualcosa. No, non è questa. Vuol dire che c'è una partecipazione del cuore, come Maria nel giorno della presentazione al Tempio. noi ci offriamo, diciamo il nostro sì alla vita. Quando vedete quel calice, quell'ostia levata in alto, in quel momento dovreste dire: Signore, sì, grazie per questa vita, la accolgo, l'abbraccio, abbraccio la mia croce, la porto con te, non mi lamento, voglio essere un testimone della tua gioia. Se facciamo questo, cosa succede? Chi prende il mio giogo sopra di sé troverà ristoro per la propria vita. Quel giogo diventerà leggero, anzi suave, dolce, perché è sostenuto dall'amore di Dio. E San Paolo all'inizio della seconda Corinzi dice che in ogni tribolazione noi siamo consolati da Dio. E addirittura diventiamo noi consolatori. Ma questo perché continuamente ci uniamo all'offerta del sacrificio di Cristo. Ecco, vado alla conclusione. Mi piacerebbe accenno solo, ma preferisco concludere adesso, ma accenno perché è un tema su cui magari do un input, qualcuno potrebbe approfondire. Questo tema del sacrificio ha molto a che fare con la cosiddetta profezia di Fatima. Voi sapete che l'apparizione a Fatima è riconosciuta dalla Chiesa, però non fa parte del deposito della fede, non è che se uno non ci crede non si salva, quindi è libero. Però attenzione, perché è una delle apparizioni a cui i papi hanno dato maggiore importanza. E Benedetto XVI, particolarmente Benedetto XVI, ha insistito sul fatto che la profezia di Fatima è ancora attuale. Il messaggio di Fatima, che ha a che fare proprio con il sacrificio di sé. Pensate che la Madonna ha chiesto a questi tre bambini, due dei quali sono santi, e una è Lucia, è serva di Dio, Francisco e Giacinta sono santi, ha chiesto di offrire in ogni cosa dei sacrifici per la salvezza delle anime, perché, testuali parole della Madonna, molte anime si perdono perché non c'è chi offre sacrifici per loro e chi preghi per loro. Nel regno di Dio la moneta che vale di più, la prima, la moneta d'oro, è il sacrificio, perché è la carità più alta. Poi c'è la preghiera, carità spirituale, poi c'è la carità concreta verso i fratelli. Mi chiedo e vi chiedo se oggi i cristiani sono consapevoli di questo, se vivono questa vocazione al sacrificio di sé. E guardate che a volte le nostre preghiere sono deboli, non ottengono, non sono feconde, perché manca il sacrificio. Perché ormai si ha quasi paura a parlare di penitenza, di fioretti, di digiuno, di queste cose, ma sono cose del passato. No, bisogna star bene, bisogna mangiare, bisogna avere tutti gli agi. Ma i santi non hanno fatto così, eh? E se davvero, come dice il Concilio, dobbiamo tutti aspirare alla santità per avere la consolazione di Dio, la sua pace, ecco che senza paura, perché, ripeto, quello che otteniamo è la consolazione e la pace di Dio. E ci uniamo allora a Maria in questa offerta. Ecco, adesso davvero concludo e anche un po' riassumo quello che ho detto. Maria è la prima e perfetta discepola di Cristo, lo è in quanto è vergine offerente ai piedi della croce. Ella ci aiuta a mettere in pratica il comandamento dell'amore di Gesù, a donare noi stessi, a non tenere per noi la nostra vita. Abbiamo sentito il Vangelo: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà. Ci insegna la via che è indicata da Gesù: chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, amando la Madonna con amore filiale, perché la Madonna è necessaria nella nostra vita, perché è l'unica creatura che ha saputo offrirsi in modo puro e incondizionato al Padre in Cristo, perché il suo cuore è immacolato e noi abbiamo bisogno di essere uniti a questo cuore per fare altrettanto. Se le permettiamo di intervenire per ottenere la nostra progressiva conformazione a suo Figlio, allora davvero faremo grandi progressi nella vita cristiana. Saremo sempre più capaci di offrire al Padre il vero culto spirituale che San Paolo definisce così nella lettera ai Romani. Vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale che la Vergine Santissima ci insegni a vivere il comandamento nuovo di Gesù. Amen.